Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian wine people.
This podcast is brought to you by Native Grape Odyssey. Native Grape Odyssey is an educational project financed by the European Union to promote European wine in Canada, Japan, and Russia. Enjoy. It's from Europe.
Buongiorno. Hello. This is the Italian Wine Podcast with me, Monty Ward. My guest today is Attilio Scienza. Attilio Scienza is Italy's leading vine genetics scholar. He's also the chief scientist of the Vinitaly International Academy and author of a recent book called La Stirpe del Vino, published in 2018 by Sperling and Kupfer, about the family ties among grape varieties. Obviously, any student of Italian wine will know that Sangiovese is Italy's key grape variety, and this is why Attilio very kindly is going to come and talk. He's going to talk in Italian, and we will then translate this interview. Benvenuto Attilio.
Grazie.
Professore. Allora, iniziamo con le origini genetici del Sangiovese.
Il Sangiovese è veramente un vitigno emblematico, perché nel passato si pensava fosse espressione di una domesticazione di viti selvatiche della Toscana, ed invece con l'avvento della biologia molecolare e con l'analisi del DNA di molti vitigni italiani, questa origine è stata sconfessata. Ci sono state molte ricerche a questo proposito che hanno cercato di chiarire i genitori di questo vitigno così importante nella viticoltura italiana, e devo dire che i progressi della ricerca hanno in un certo senso modificato i genitori. Quello che è chiaro è che questi genitori sono dei genitori meridionali, non sono dei genitori, possiamo dire, toscani, ma sono dei genitori che vengono dalla Calabria e dalla campagna.
Quindi, ma questo era uno shock per te di scoprire che Sangiovese...
Assolutamente, ma non tanto per me. Lo shock è stato per tutti quelli che 10 anni fa al Vinitaly abbiamo detto queste cose. E soprattutto i toscani sono stati scioccati, perché loro pensavano che fosse un loro vitigno, che il Sangiovese fosse l'interprete della loro viticoltura, della loro storia, della loro cultura. E sapere che è un vitigno che viene dal sud Italia, ed è un vitigno che fra l'altro si è incrociato con un altro vitigno importante della Calabria, che è il Mantonico. Il Mantonico è un vitigno emblematico, perché il nome greco di Mantonico, Mantonos, vuol dire colui che profetizza, colui che vede lontano, colui che vede il futuro. E da questo incrocio spontaneo, naturalmente, fra Sangiovese e Mantonico sono nate moltissime varietà, circa una quarantina di varietà.
Ma quali sono più emblematici?
Beh, le più importanti sono quelle dell'Italia meridionale: il Nerello Mascalese, il Galliopo di Cirò, il Frappato Siciliano, la Foglia Tonda Toscana, molti altri piccoli vitigni che insomma, sono ormai, non sono coltivati, ma sono raccolti nelle collezioni, che è inutile citare perché sono tanti tanti. Beh, devo dire che la storia del Sangiovese è un po' come la storia dei vitigni figli di Gué, figli di Oinisch. Chardonnay è figlio di questo incrocio tra il Pinot e questo vitigno arrivato dalla Pannonia, che è l'Oinisch o Gué. Oinisch è nel linguaggio tedesco e Gué in quello francese. Ecco, sono circa 70 le varietà frutte di questo incrocio. Ecco, sono questi capostipiti delle varietà europee. Le varietà europee hanno alcuni capostipiti, fra cui il Gué, ma anche il Traminer. Dal Traminer partono moltissime varietà. E così Sangiovese. Sangiovese è un capostipite di molte varietà che si sono diffuse dal sud Italia anche fino in Toscana, perché abbiamo altre varietà, il Brunellone per esempio, il Sangiovese dolce, che sono figli di Sangiovese, ma non sono il Sangiovese, sono qualcosa che ha qualcosa di Sangiovese, e non conosciamo l'altro genitore. Sappiamo qual è un genitore, ma non sappiamo l'altro. Quindi una storia veramente incredibile, una storia su cui si può costruire molto anche in futuro dal punto di vista culturale. Perché? Perché abbiamo confrontato i dati del Sangiovese e di molti vitigni della Magna Grecia con una serie di vitigni di origine orientale, greca, turca, balcanica, caucasica, e abbiamo trovato che tutti questi vitigni sono più o meno imparentati, non ci sono divisioni, tutti hanno qualcosa in comune. E allora c'è stata questa grande mescolanza nel passato tra i vitigni del passato e quelli che abbiamo adesso, cioè c'è una continuità, non c'è una discontinuità. La cosa forse più interessante è che molti di questi vitigni, che vengono da luoghi molto particolari, hanno nel rapporto con le popolazioni umane mantenuto un rapporto molto stretto, e questo lo mantengono i dialetti. Allora abbiamo trovato, per esempio, nell'Italia meridionale, ma si potrebbe farlo anche per la Grecia o per altri luoghi più orientali, che tutte le popolazioni che parlano arabesh, che è questo dialetto antico albanese, che parlano grecanico o grechico, che sono tutti dialetti derivati dalle occupazioni greche del passato, queste popolazioni hanno tutte nel loro interno un fortissimo rapporto genetico tra di loro e tra i vitigni che sono coltivati ancora adesso. Quindi abbiamo testimonianze molto precise di questa continuità, non c'è mai stata discontinuità.
Quindi c'è veramente un legame tra uomo e vitigno.
Esattamente, perfetto. Questa è la cosa che è uscita proprio in questi mesi. Abbiamo trovato questa continuità tra le popolazioni di origine orientale che si sono insediate in Italia, che hanno creato comunità italiane che parlano dialetti antichi, e i vitigni che sono coltivati in quelle comunità, che hanno i rapporti con i vitigni di riferimento, da dove sono partiti in Grecia.
D'accordo, ok. Quindi quando la gente dice che oh, Sangiovese è un vitigno toscano, probabilmente hanno letto Soderini, per esempio, che ha descritto per la prima volta Sangiovese nel 1590,
sì.
Quindi sembrava di essere un,
no, era un vitigno. Era già arrivato in Toscana, sì, in quel, sì, periodo lì, perché sono le prime descrizioni, tra la fine del 500 e la metà del 600 abbiamo le prime testimonianze del Sangioveto coltivato in Toscana. Devo dire che a questo punto forse il Sangiovese ha trovato in Toscana il luogo ideale per esprimersi, più che nelle regioni meridionali. Quindi possiamo dire che un vitigno è autoctono non tanto dove nasce, ma è autoctono dove riesce ad esprimere meglio il suo potenziale genetico.
Okay.
Quella è la vera autoctonia.
Per Sangiovese, in modo che lui può esprimersi nel modo migliore, come sono i terroir preferiti di questo vitigno?
Beh, intanto sono circa 100 le denominazioni italiane fra DOCG, DOC e IGT che utilizzano o da solo o in mescolanza il Sangiovese. Quindi questo dà una grande importanza economica di questo vitigno. È un vitigno che, per dare il meglio di sé, deve soffrire soprattutto nella fase della maturazione, cioè se lo mettiamo in terreni troppo fertili, questo succede magari mettendolo al sud, produce molta uva, però quest'uva non matura bene, magari fa tanto zucchero ma non matura i polifenoli, cioè ha un contenuto polifenolico molto molto primitivo, i tannini non sono compressati, non sono evoluti, quindi dà origine a vini magari molto alcolici, poco colorati e con tannini aggressivi.
Quando parliamo dei polifenoli, di che cosa si intendiamo?
Beh, intendiamo alcune famiglie chimiche, tra cui gli antociani, che sono quelli che danno il colore, sono 5 gli antociani liberi e 5 sono gli antociani compressanti, sono quelli che danno le caratteristiche cromatiche a un vino rosso, che può essere più o meno scuro, più o meno chiaro, rubino, con unghia gialla, eccetera, eccetera. Poi abbiamo tutta una serie di sostanze, che sono le procianidine, che noi chiamiamo tannini, che è una famiglia chimica molto più compressa dal punto di vista strutturale, perché sono dei polimeri, sono tanti piccoli molecole che si mettono assieme e diventano i tannini. Ora, questi tannini sono quelli che noi avvertiamo in bocca quando beviamo un vino e sentiamo l'astringenza sulle gengive. È la reazione che hanno questi tannini con le proteine della saliva. Reagendo con queste proteine, le proteine precipitano e precipitando danno questo senso di asciutto, questo senso di... Ecco, queste sostanze hanno bisogno di alcune condizioni particolari, ambientali, per compressarsi, per diventare molecole molto complesse e quindi poco reattive. Noi non vogliamo avere molecole reattive, ma molecole che hanno una bassa reattività perché non devono reagire con la nostra saliva. Allora, il Sangiovese si è coltivato un ambiente difficile dove la maturazione è lenta e quindi la maturazione, diciamo così, tecnologica, quella degli zuccheri, è parallela a quella fenolica delle materie coloranti, diamo un grande vino. Io ho fatto l'esempio sempre dell'ambiente di Montalcino, che da questo punto di vista è un ambiente ideale, come sono ambienti ideali molte zone del Chianti, come sono ambienti ideali molte zone della Maremma, cioè dove, anche della Romagna, ma dove questo vitigno realizza questo equilibrio tra una maturazione fenolica e una tecnologica. Quali sono questi suoli in genere? Beh, c'è una contiguità, una continuità, non sono suoli vulcanici, non sono suoli metamorfici, sono suoli sedimentari, ma sono suoli sedimentari di un periodo che è a cavallo fra la fine del, diciamo così, dell'era terziaria e l'inizio dell'era quaternaria. È un periodo importante per l'Italia, perché l'Italia finalmente emerge dal mare per una serie di fenomeni, diciamo così, tettonici, e molti di questi materiali che si erano accumulati sotto acqua vanno all'esterno, arrivano all'esterno. Se noi guardiamo la Toscana, per esempio, in questo periodo la Toscana è un arcipelago dove le isole sono le punte delle varie montagne. Ecco, quando il mare se ne va, questo mare deposita questi depositi che si chiamano flish. Il flish è una parola svizzero-tedesca che definisce, che vuol dire scivolare. E sono questi minerali, questi materiali, che nell'era terziaria scivolano dalle colline, dall'Appennino, per andare verso il mare, e quando arrivano al mare vengono litizzati, vengono schiacciati e danno origine a queste caratteristiche formazioni in cui si nota questa alternanza di arenaria e argilla, arenaria e argilla. Quindi si chiamano flish. I galestri e l'alberese sono il risultato del disfacimento di queste sostanze. Cioè i terreni ideali sono allora questi dove c'è un buon equilibrio fra argilla e sabbia, dove la fertilità dei suoli non è molto alta, dove durante l'estate si va in sofferenza e dove naturalmente la pianta a quel punto non riesce più a crescere nel suo aspetto vegetativo, ma deve accumulare tutto nell'acino.
Quindi Sangiovese in Toscana ha trovato il posto ideale.
Quello che non trova nel sud Italia, quello che non trova nel nord Italia. Nel nord Italia poi ci sono limiti, forse una volta almeno, climatici, perché vuole molto caldo, vuole molta luce, è un vitigno che ha bisogno di molta luce, di molto caldo.
Ma come mai, se Sangiovese è originato nel sud Italia, come mai è arrivato in Tosca? In treno?
Questa è una bella domanda. Intanto la prima domanda da fare è un'altra. Come mai il Sangiovese e i suoi figli hanno avuto una così grande influenza nel sud Italia? Direi che è molto importante questo. Beh, allora, questo ancora una volta va riferito al suo colore e all'uso rituale di questo vino. Nel simposio non si usavano vini neri, ma si usavano vini che avevano il colore del sangue.
Il simposio era una cerimonia religiosa, no?
Sì, era più che religiosa, era laica dal punto di vista dei contenuti, ma era un luogo di incontro di diverse persone che di fronte al vino e di fronte al rituale del consumo del vino esprimevano tutte le loro paure, le loro ansie. E il popolo greco è un popolo che ha avuto nella tragedia e nel simposio due momenti aggregativi per superare questi problemi di natura psichica, questo spirito orientale con le ansie, con le paure, con il ruolo della divinità che non hanno altri popoli, trovava nel simposio il luogo della sintesi. Il simposiarca era colui che affrontava gli argomenti, introduceva gli argomenti, i membri del simposio parlavano, ma parlavano attraverso anche l'azione mediatica del vino. Il kilix era il recipiente che veniva passato da uno all'altro, dove si metteva il vino, si beveva e si parlava. Allora il simposiarca aveva anche un altro luogo, quello di diluire il vino, perché l'eccesso di alcol poteva dare problemi. Allora si partiva con un vino di qualità magari e poi un po' alla volta si diluiva questo vino a seconda della risposta dei suoi commensali a questo vino. Ma l'obiettivo principale era quello di trasformare questo vino nero in un vino rosso del sangue. Se voi guardate un vino di Sangiovese, è un vino rosso naturalmente. Non è un vino nero, non è un vino come un Cabernet, come un Nero d'Avola, come un Teroldego. È un vino che ha sempre quest'unghia gialla e questo colore rosso come il sangue. Allora, a questo punto non occorreva diluirlo, si poteva bere un vino puro e questo era un grande risultato. Tutti i figli, curiosamente, di Sangiovese, che hanno questi contenuti alti di Malvidina, sono tutti vini simili al padre, hanno tutti questo colore rosso del sangue. Quando è arrivato in Toscana? Beh, in Toscana probabilmente è arrivato poco prima del periodo rinascimentale, quando i banchieri toscani i banchieri fiorentini, pensate ai Medici, davano molti soldi ai vari, diciamo così, personaggi che comandavano in Italia per le guerre. Pensate al Regno delle Due Sicilie, pensate a questa parte dell'Italia che confinava con Roma e con il Vaticano e andava fino in Sicilia, che poi è diventato un po' un regno dei Borboni. Avevano bisogno di soldi per le loro guerre. E cosa facevano? Davano in cambio, una forma di prestito, la terra a questi banchieri toscani.
Come mutuo.
Perfetto. Allora, i banchieri toscani però mandavano i loro esperti, i loro amministratori, coltivavano quelle terre per loro e questi si erano accorti di questo vitigno sangiovese, molto generoso, molto produttivo, faceva molto alcol. E loro hanno portato questo vitigno in Toscana. Questa è un po' una spiegazione antropologica, possiamo dire.
Sì, e questa spiegazione antropologica vuol dire che a questo punto anche la gente iniziavano a scrivere.
Esattamente. Soderini è un esempio, insomma, il primo che ne scrive.
Quindi, se nonostante il fatto che lui sembra di essere il primo di scrivere su Sangiovese, non vuol dire era toscano, non vuol dire che Sangiovese è un vitigno toscano.
No. Come anche le vernacce, per esempio, un altro vino che era stato per molto tempo, in un certo senso, descritto in Toscana da Redi, la vernaccia, era un vino famoso perché era un vino del Medioevo, ma era un vino che aveva anche quelle origini particolari.
Ok, ora pensiamo o vogliamo descrivere un po' la differenza o le differenze tra, per esempio, un Sangiovese in Chianti classico, un vino nobile, oppure Montalcino, Romagna. Quali sono le differenze e perché esistono queste differenze nei vini e nelle espressioni della pianta?
Esattamente, le differenze sono legate essenzialmente alle condizioni ambientali, quindi alle condizioni del terreno e del clima, quindi delle condizioni di piovosità, delle condizioni di luce, di temperatura. Quindi la materia prima è diversa. Poi naturalmente intervengono alcuni fattori che sono dei fattori di tradizione enologica. Una tradizione enologica della Romagna non è quella certamente della Maremma. Cioè l'enologo che opera in Romagna fa delle scelte di vinificazione che non sono quelle che fanno per il Morellino di Grosseto. E qui naturalmente entra in gioco, direi, soprattutto tre cose. Il modo della macerazione, cioè i tempi di macerazione, cioè quanto tempo dopo la fermentazione la vinaccia rimane a contatto con il vino, quindi quali sono i rapporti di estrazione di quello che la vinaccia può dare. E in questa fase è molto interessante gestire molto bene questo rapporto tra antociani e tannini. Perché? Perché se i tannini si compressano bene con gli antociani, il colore diventa stabile. Per il Sangiovese il colore è un punto di debolezza. Nel passato si volevano fare Sangiovesi molto colorati e per questo si utilizzavano alcuni vitigni complementari. Tutte le formule, diciamo così, dell'uso del Sangiovese, a parte il Brunello, erano tutte le formule che prevedevano qualche vitigno diverso, non so, un po' di canaiolo, un po' di colorino, alcuni addirittura nella formula antica usavano anche dei vitigni bianchi, ma quello non è stata una cosa, direi, possiamo dire, inutile. Perché i vitigni bianchi, che avevano un ruolo per ammorbidire questo vino quando non si facevano lunghi invecchiamenti e bisognava vendere il vino rapidamente, come si vendeva il vino nei fiaschi, hanno però dimostrato di essere questi vitigni bianchi molto interessanti con i loro fenoli nella stabilizzazione del colore. Il colore sangiovese è molto più stabile con due vitigni bianchi come il Trebbiano e la Malvasia lunga. L'hanno tolti, hanno dovuto trovare tecniche diverse, qualche vitigno magari che porta colore, che porta stabilità, oppure favorire questa reazione tra antociani e tannini che stabilizza il colore, lo rende stabile e quindi è importante. E questo viene favorito molto spesso da un po' di acetaldeide che si forma come prodotto secondario nella fermentazione. Quindi l'enologo deve curare bene questa presenza di questo catalizzatore per questa reazione. Ecco, poi le altre cose, al di là dei vitigni, si sta andando anche nel Chianti sempre più a fare Sangiovesi in purezza, come ha scelto tanto tempo fa, qualche anno fa, il Brunello. Nel Morellino si usano ancora dei vitigni complementari, nella Romagna si possono usare anche quelli, anche se loro stanno tentando anche loro di fare dei Sangiovesi in purezza, perché questo è l'obiettivo, la purezza del Sangiovese. E poi l'altra cosa che nel tempo è cambiata è l'uso della barrica. Si è voluto, come anche per il Barolo, fare un Sangiovese che avesse qualche carattere di internazionalità per avvicinarlo molto al mondo americano, al gusto dei vini fatti in California. Naturalmente questo sta stabilizzava molto bene il colore, perché i tannini del legno erano dei grandi stabilizzanti, però questo snaturava in un certo senso il carattere originario del vitigno, non dava. E allora si sta tornando alle botti grandi, non alle botti da 60 ettolitri, ma alle botti da 15, 20, 30 ettolitri, che sono molto più vicine, diciamo, alla tradizione e che mantengono questo carattere anche un po' aspro, non sempre facile, delle sangiovese.
Se io sono nell'azienda mia, ho un po' di sangiovesi e devo pensare, voglio invecchiare il mio sangiovese in legno, e tu sei il mio consulente e faccio un vino normale e voglio invecchiare il mio vino in barrica, e tu arrivi, cosa mi diresti? È la scelta,
no,
scelta
io,
meglio?
No, direi che sì, io farei, se fossi l'enologo, farei una scelta di questo tipo. Farei una fase di qualche mese in barrique. Cioè io toglierei il vino a fine fermentazione, ancora caldo, diciamo, e lo metterei subito in una barrique, in modo che finisca la sua fermentazione, gli ultimi grammi di zucchero, in barrique.
Ok.
Poi ti spiego. Alla fine di 5, 6, 7 mesi prendo questo vino e lo metto in una botte grande e gli faccio fare anche 2 anni di botte grande. Perché questo? Perché nella barrique ho 2 effetti. Il primo effetto è un effetto cromatico, cioè mi stabilizza il colore. Il secondo effetto mi fa una malolattica in barrique molto rapida, molto efficace, che mi dà una grande complessità a questo vino, mi dà una pienezza che non mi darebbe una malolattica magari molto più lunga in una botte grande.
E anche i totali di volatili sono minimizzati.
Sì, sono più bassi, e poi comincio questo processo di ossidoriduzione che in barrica è facilitato, che mi darà poi questa grande evoluzione del vino senza portarmi né ridotti né ossidati, che poi completo nella botte grande.
Ma questo va di moda, no? Ci sono alcune aziende che lo fanno o no?
Sì, lo fanno in molte, magari non tutte lo dicono, okay, perché tutti vorrebbero tornare alla tradizione della botte grande, ma io vedo che andando in queste cantine vedo molte barrique, quindi qualcosa quando faranno con quelle.
Un halfway house,
sì.
non è 100% barrique,
sì,
ma un po' di barrique e un po' di...
Perfetto, questo secondo me, ma questo succede anche nel Nebbiolo, per esempio con il Barolo, fanno più o meno così anche adesso nel Barolo, questo compromesso fra i due contenitori.
Okay. Se facciamo un giro geografico, abbiamo notato, quindi Chianti Classico, Montalcino, Romagna, vino nobile. Facciamo una piccola visita con te in queste regioni.
Sì.
Quali sono le caratteristiche che dobbiamo trovare nei vini e perché? Iniziamo con Morolini di Scanzano.
Scanzano è un territorio che ha forse le temperature più elevate nel periodo della maturazione, perché è il territorio più caldo dal punto di vista climatico, è quello che ha la maggiore vicinanza anche dal mare e ha dei terreni che sono un po' diversi rispetto ai flish del Chianti e del Brunello, cioè sono terreni sedimentari con più argilla rispetto agli altri. Questo cosa fa? Provoca certamente una maturazione molto più lenta, che è molto spesso anche rallentata dal fatto che le migliori espressioni di questo vino in quel territorio sono alte, sono tutti quanti in quota 3, 4, 500 metri. Sopra i 500 metri non si ottengono più grandi sangiovesi, ottengono giovesi un po' più taglienti, più acidi, più verticali, ma non opulenti. Ecco, dai 200 ai 400, 500 metri si possono fare veramente dei grandi sangiovesi. La cosa non cambia molto nel Brunello, perché anche lì la viticoltura si localizza dai 200 ai 600 metri, anche lì non si può andare sopra una certa altitudine, perché sennò negli annati difficili non matura più l'uva e quindi rimane aspra. Però in questo caso abbiamo più una componente più sabbiosa che è data dall'arenaria. E poi il Montalcino ha una caratteristica che è unica nel suo genere, che è come una specie di panettone collocato, non dico in mezzo, ma in una posizione molto particolare, che ha 4 esposizioni e ha 4 altezze, altitudini all'interno del panettone, e ha territori di origine molto diverse, perché si parte dall'era secondaria, dal giurassico, dai territori più antichi, dai suoli più antichi, e si va fino al quaternario, fino al pleistocene. Ora, mettiamo assieme un'esposizione con un'altitudine e un territorio, otteniamo una variabilità incredibile. L'unico problema del Brunello in questo momento è che io sento dire da molti giornalisti che non esiste una classificazione, ma non tanto di qualità, quanto d'origine, se noi fossimo in Francia avrebbero già codificato i sangiovesi di una zona piuttosto che di un'altra, avrebbero già delineato dei profili. Ecco, questo invece non succede, ma fa parte un po' anche della, direi, della, dello spirito degli abitanti di Montalcino.
Cioè, la zonazione.
La zonazione non esiste, non la vogliono fare, hanno paura che la zonazione diventi un fattore di classificazione qualitativa, i più buoni, i meno buoni, invece non è così.
Ma no, quindi non hanno ragione di aver paura?
No, assolutamente. La zonazione al giorno d'oggi non è più uno strumento che definisce un livello, perché noi abbiamo questo paragone con Bordeaux, dove ci sono i Premier Cru, ma non è così. Noi potremmo fare una zonazione definendo di ogni sottozona le caratteristiche fondamentali di suolo e di clima, per dare origine ad un profilo originale, cioè mettere in evidenza le differenze. Questa è la cosa che conta. Noi l'abbiamo fatta per molto tempo a Banfi. Banfi è un'azienda che è grande, 800 ettari, quindi è una denominazione da sola. Abbiamo capito che definendo le varie provenienze del Sangiovese, dalle zone più basse del Pleistocene fino alle zone più alte del Cretaceo, i Sangiovesi erano molto diversi. Cosa hanno fatto loro? Hanno creato tutte le classificazioni interne, diciamo così, ma non per dire più buono o meno buono. Hanno fatto tutti i vini in funzione della provenienza. Lì facciamo una cosa, lì ne facciamo un'altra, poi molto spesso hanno anche tagliato queste cose. Però conoscere la diversità vuol dire poi utilizzarla.
Quindi tu stai dicendo, se ho due Sangiovesi a Banfi su due terreni diversi, ovviamente devo raccoglierli in modo diverso.
Tutto,
la vinificazione.
Ma devo mettere i cloni diversi, devo piantare i portinnesti diversi, devo piantare fittezze diverse, devo vendemmiare in modo diverso, devo vinificare in modo diverso.
E maturare.
Perfetto, allora io evolvo vini molto diversi, che se io facessi tutto una grande vinificazione di tutto, perderei la diversità. Invece così si possono tagliare, si possono...
Quindi essere più informato.
Esattamente, avere la conoscenza di quello che c'è sotto i miei piedi.
Ok, poi questo è molto agile. Poi andiamo a Vino Nobile?
Beh, Vino Nobile è un territorio molto diverso dal punto di vista geologico, perché è più recente rispetto agli altri. È un territorio che è il risultato, in una gran parte, di tutte quelle, diciamo così, quelle formazioni del Pliocene e Pleistocene che erano caratterizzate da grandi fiumi, grandi laghi e grandi fiumi. Quindi sono tutti terreni sedimentari, molto limo e sabbia. Ci sono alcune frazioni di flis, ma molto poche, e invece hanno molto limo e molta sabbia. Questo cosa vuol dire? Che il Sangiovese è in genere più elegante, un po' più leggero, però ha questa caratteristica, secondo me, di mantenere bene l'acidità, la freschezza, perché il limo è una componente del suolo che mantiene l'acidità. E quindi sono vini in genere che si differenziano dagli altri per eleganza. Non hanno grandi strutture, non hanno grandi potenze, però hanno questa finezza che, se sono ben vinificati, hanno veramente questa dimensione internazionale del loro vino.
D'accordo, quindi è anche interessante di sapere che a Vino Nobile, questa quella zona lì, l'influenza di due acque, acqua salata,
sì, sì,
e
beh,
acqua dolce.
Esattamente, sì, anche quello, anche perché questa origine tettonica del mare, il mare ha lasciato queste grandi zone anche di sale. Questo è anche Montalcino, nella parte bassa.
Ma anche Vino Nobile è un po' più continentale, visto che è più...
Esattamente, più interno. Sì, sì, anche il clima è più continentale.
Rispetto a Montalcino, sì. Ovviamente a Molodina.
Sì, però è abbastanza alto, quindi sì. La continentalità viene poi anche aumentata dall'altitudine.
Ok. Ora andiamo in Chianti classico.
Oh, Chianti è difficile da definire in due parole, perché è un continente.
In tre.
Beh, allora possiamo dire che ci sono almeno tre zone del Chianti che si possono distinguere. Una zona che è quella più alta, quella molto più ricca di materiali duri, che sono l'Alberese. La zona dell'Alberese è una zona che ha argilla e poca sabbia, ed è la zona più alta, la zona proprio, diciamo così, di questo grande triangolo che c'è nella parte più alta. Poi abbiamo una zona intermedia, che è il Chianti attorno a Castellina, ecco, che invece è galestro, non c'è alberese, quindi c'è più argilla e meno sabbia. E poi abbiamo la parte bassa, quella verso le crete senesi, verso Siena per intenderci.
La parte sud?
Sì, dove c'è molta sabbia e dove c'è questa componente, forse ogni tanto, di queste crete senesi che sono un po' salate, sono un po' difficili anche da coltivare. Abbiamo questi vigneti qualche volta con delle viti che muoiono per il sale. E naturalmente lì gioca, oltre che il suolo, anche lì l'altitudine.
Sì.
Perché abbiamo anche lì terreni a 600 metri fino a 200 metri. Quindi anche lì una grande interazione tra suolo e clima, insomma, okay. Tra suolo e altitudine.
E se ti dico, allora, sarà molto più facile se quando vado a comprare un Chianti classico, che il nome del comune è notato, è scritto sulle etichette, quindi un Chianti classico greve, un Chianti classico Castelnuovo Berdenga. Sì. Ovviamente questo sarà semplice, no?
Bisogna, adesso io posso dire una cosa, stanno facendo però un tentativo molto interessante. Tutti una serie di aziende attorno a Castelnuovo della Berdenga stanno facendo una zonazione per caratterizzare i loro, le loro aziende, i loro vigneti, vogliono definirne i confini e dare un carattere e dare il nome del luogo finalmente. Sì.
Perché ovviamente non ha senso di dire il mio vino è un, il mio Chianti classico un Castelnuovo Berdenga, vieni di questo parte di Castelnuovo Berdenga.
Esattamente, in quel comune ci sono circa una quarantina di aziende che stanno facendo una zonazione e vogliono mettere sull'etichetta finalmente il luogo preciso. Uno va sulla carta geografica, trova il luogo e va a vedere che suolo c'è, capisce da dove viene.
Quindi il modello Bourguignon, possiamo
esattamente
dire.
Sì,
allora,
sì.
Finiamo con Romagna, dove è Romagna e come sono i loro sangiovesi?
Dunque, Romagna è una zona solo di collina, verso Forlì, verso Imola, la zona, è una zona di terreni, anche questi molto recenti, sono Piocene e un po' di Pleistocene, sono, non sono flis, sono terreni marini, perché i flis sono terrigeni, sono soli che partono dalla terra, vanno nel mare e il mare li consolida, però sono, si chiamano depositi terrigeni. In Romagna sono depositi marini, solo marini, non ci sono influenze di flis, non ci sono, c'è molta argilla, un'argilla anche recente, quella del Pleistocene. Devo dire che nel tempo la scelta dei, delle zone migliori è avvenuta anche scegliendo i materiali genetici, perché mentre nella zona di Montalcino si sono sempre scelti dei sangiovesi ad acino grosso, perché lo stress idrico trasformava quegli acini solamente in bucce e in vinaccioli e quindi non dava contenuto, la cosa opposta è sui cloni della Romagna, dove hanno scelto acini piccoli perché c'è più disponibilità idrica, c'è più acqua e dove il rapporto bucce e polpa è molto favorevole con degli acini piccoli, quindi una maggiore concentrazione che devono avere.
In generale la bevibilità di un sangiovese di Romagna non è come Brunello?
Più facile, molto più semplice, sì. Un vino che meglio si adatta anche a quella cucina, okay. Quella cucina grassa, quella cucina fatta di tanti salumi, di maiale, quindi non ha bisogno come il cinghiale o la fiorentina di un vino di potenza, insomma, ci vuole un vino anche più, più vicino allo, allo spirito, alla mentalità dei romagnoli.
Sì, e va bene per loro.
Sì, esattamente.
Allora, io voglio ringraziare Attilio Scienza, professore, per questa spiegazione e questo viaggio in Italia intorno del vitigno sangiovese. Ho imparato più in questi ultimi 40 minuti che ho imparato mai nella vita mia sul sangiovese. Veramente un'intervista strepitosa. Ti ringrazio molto. Buona continuazione.
Grazie anche a te.
Grazie professore.
Alla prossima.
Fantastico.
This podcast has been brought to you by Native Grape Odyssey. Discovering the true essence of high-quality wine from Europe. Find out more on nativegrapeodyssey.eu. Enjoy. It's from Europe.
Follow Italian Wine Podcast on Facebook and Instagram.